Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Buongiorno, buon pomeriggio in questo caso, spettacolando dalle 15.30 alle 16.30, sempre Paola Aspri con voi e oggi ho un grandissimo ospite, Anthony Pett, direttamente dalla 7, dove fa l'inviato speciale per le eccellenze italiane. Quindi nel mondo si può dire, Anthony, anche?
Esatto, intanto buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e buon pomeriggio a te Paola.
Allora, Gustibus.
Gustibus.
Tutte le domeniche alle 10.45 fino al 24 dicembre, poi c'è una pausa e poi si riprende, vero?
Esatto, una trasmissione condotta da Roberta De Matteis, scritta da Matteo Capanna, che mi vede ogni settimana tu per tu con i protagonisti delle eccellenze enogastronomiche in tour per l'Italia. L'Italia è bella da gustare, quindi quale migliore occasione conoscere quei piccoli artigiani che possono lanciare un po' un messaggio di speranza, soprattutto in questo momento storico. L'artigianato esiste ancora, i prodotti di qualità esistono e quindi quella è la nostra tradizione, quella è la nostra Italia e la dà la possibilità all'interno di Gustibus di dare una vetrina a quei piccoli produttori che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy, ma soprattutto quei prodotti che vengono distribuiti in tutto il mondo, perché l'Italia è tanto amata in tutto il mondo.
Infatti il cibo poi è la primaria cosa, diciamo, ecco, qual è l'eccellenza italiana per il cibo, ecco, quella che più...
Beh, sicuramente il simbolo...
Nel mondo, per cosa siamo conosciuti, dai?
Siamo conosciuti soprattutto per... Questa è una bella domanda che mi hanno fatto spesso quando sono stato ospite in Rai nelle varie trasmissioni, quando stavo in tour per il mondo in realtà.
Come ambasciatore delle
sì,
eccellenze
e nel corso
italiane.
Degli anni posso risponderti la stessa cosa che ho risposto a tante tue colleghe. La pasta e la pizza sono i prodotti per eccellenza che rispecchiano il vero simbolo del Made in Italy, ma soprattutto la pasta perché è bianca, è rossa con il pomodoro ed è verde come il basilico, e quindi il tricolore di questo piatto rispecchia al meglio l'immagine della nostra bella Italia.
Anthony mi sta facendo venire fame in questo momento, devo dire la verità. Senti, andiamo un po' indietro nel tempo, tu sei nato ad Alghero, quindi
sì. Sei
sardo.
Sì, sì.
Ecco,
sì.
Cosa ti porti della tua bellissima Sardegna?
Ma mi continuo a portare tuttora l'accento, che un po' è quello che mi caratterizza rispetto a tanti miei colleghi, che ho voluto mantenere, ma che comunque grandi insegnanti del mondo dello spettacolo con cui ho iniziato mi hanno sempre detto: benissimo, studia, però ricordati che il tuo punto forte potrebbe essere proprio l'accento. E quindi porto dentro di me, in ogni esperienza che faccio, dove ovviamente non è necessaria una dizione impeccabile, quello che è poi la mia Sardegna, il mio accento inconfondibile che rispecchia un po' la bellezza di quest'isola, fulcro centrale di tutte le estati per noi italiani e non solo.
Allora, tu hai detto in diverse interviste che le persone hanno bisogno di leggerezza e spontaneità. La persona più spontanea tra le, diciamo, conduttrici è Alessia Marcuzzi, con cui ti piacerebbe lavorare.
Eh sì,
peraltro è imminente l'Isola dei Famosi, quindi.
Sì, non credo di partecipare all'Isola dei Famosi, anche perché in questo momento storico sono felicemente impegnato con Gustibus, però posso dirti che seguirò l'Isola dei Famosi anche quest'anno. E noi conduttori spesso guardiamo un po' quello che c'è oltre la telecamera e il lavoro arduo che viene svolto dagli autori, perché se noi fondamentalmente esistiamo è grazie alle maestranze di coloro che stanno dietro le quinte e che lavorano tantissime ore. Noi conduttori siamo privilegiati. Alessia inevitabilmente è una delle conduttrici più impeccabili che abbiamo in questo periodo storico in televisione, perché sfido chiunque a fare delle dirette con quelle ore e soprattutto a reggere la palla nonostante critiche spesso e discorsi un po' convenzionali. Quindi 10 per
adesso
lei.
Ti faccio una domanda provocatoria. Simona Ventura?
Simona Ventura è The Queen, è imbattibile.
Va bene.
Sono anche contento che Simona sia tornata al timone di Mediaset, perché ci voleva una
rinfrescata. Ci sarà
rinfrescata.
Un altro programma.
Ovviamente
anche, ecco,
lei adesso sta in pausa, sì, ma riprenderà il prossimo anno sicuramente con qualche trasmissione, ora non so dirti quale, ma la vedremo nuovamente al timone di qualche format, perché è brava, se lo merita. E quando ritroviamo grande successo nelle trasmissioni con record di ascolti, inevitabilmente il complimento va fatto non solo ai conduttori, ma un grande applauso a tutta quanta la squadra che ruota intorno a una trasmissione.
Barbara D'Urso, la regina in questo momento delle conduttrici, anche se poi la criticano moltissimo perché dicono che non è né una giornalista né una conduttrice, poi in realtà.
Beh, ma questo succede nei contenitori ad alta, elevata visualizzazione anche di ascolti. Quindi Barbara D'Urso in 4 ore che cosa può fare? Può fare sicuramente un format variegato che rispecchia e abbraccia più argomenti, e quindi io credo che parlano gli ascolti da soli. Le critiche siamo tutti bravi a farle, ma poi siamo i primi a conoscere tutto quello che succede.
Infatti fa moltissimi ascolti e soprattutto sta parlando anche di temi attuali in questo momento che possono piacere o non piacere. Il Grande Fratello è il primo fra tutti, insomma.
Eh beh sì, adesso nel mirino di tutto quanto quello che ruota intorno alla comunicazione.
Oh, parlando di Grande Fratello, io ti anticipo la domanda: c'è un po' di teatrino delle vanità in questo Grande Fratello, specialmente nella storia d'amore che c'è tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?
Io credo a questa storia, credo, perché comunque abbiamo visto tanto, quindi non penso che Cecilia si esporrebbe così tanto nel fare anche un po' dei gesti plateali e passionali come quelli che tutti abbiamo visto. Ho notato una cosa però, non so se voi cari radioascoltatori e tu Paolo avete notato, che i pantaloni di Ignazio erano diversi da quelli delle immagini che ci hanno fatto vedere in studio.
Sì, è
quindi
vero. È
qua
vero.
Bisogna anche...
Beh, su quella storia dell'armadio parlavamo di varie... Anche pure sull'armadio è stata una cosa un po' particolare.
Beh, l'armadio tra l'altro che era di
perché
Giulia De Lelli.
Ilari...
Io se fossi stato,
esatto,
in Giulia mi sarei arrabbiato.
Ilari...
Anche perché...
Ma poi Ilari Blasi ha fatto vedere delle immagini che secondo me... Ilari, cioè tutta la redazione poi del Grande Fratello, ha mandato quelle immagini. Secondo me sono un po' falsette, oserei dire, perché è successo ben altro in quell'armadio, secondo me.
Ma certo che è successo ben altro. Viva l'amore, Paola!
Viva l'amore, vabbè, ma l'amore quando è così un po' becero, come dice Alfonso Signorini in diretta, che ha detto che esagerano un po' troppo i due ragazzi.
Beh, sai, qua subentrano una serie di dinamiche che sono un po'... se vogliamo essere categorici e parlare in paragoni legali, dovrebbero rientrare in atti osceni in luogo,
esatto,
pubblico.
Esatto.
Però questo è audience, questo fa show, questo è spettacolo, e quindi ben
venga. Sono stati eliminati per molto meno Marco Predolin e Gianluca Impastato, insomma, no?
Però serve al Grande Fratello, e quindi il format più longevo in Italia dovrebbe assolutamente svelarci anche qualcosa, perché non può durare avanti questa...
Prima di continuare volevo dare una notizia di un convegno che ci sarà alla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione a Via Salaria 113, quindi domani dalle ore 17 alle ore 19. Si chiama Unicità, l'unicità per l'unità, l'incontro, e ci sarà Giuliana, con Giuliana Conforto e Paola De Nardis. Ovviamente questo è un incontro che è portato su da Virginia Bandini e Andrea Pietrangeli, che presenteranno questo incontro, e poi Francesca Di Sarno, che è responsabile delle relazioni esterne, che ha curato una progettazione di vari incontri che verranno fatti una volta ogni mese all'università, appunto, e che per chi è interessato e si vuole prenotare può andare su info@ilvaloredelfemminile.it, perché l'unicità, caro Anthony, è una cosa importantissima, no? E l'unicità, essere unici, è un valore indissolubile, però per arrivarci a questa unicità bisogna scoprire il proprio talento. E si dice che scoprendo il proprio talento non si va a competere con gli altri. Tu che ne pensi di questa cosa?
Ma penso che già un sorriso può essere unico.
un sorriso, certo.
Già uno sguardo può essere unico. Penso che con la semplicità può, una persona può diventare unica, e ognuno è personaggio di se stesso. Senza costruzioni possiamo essere uno diverso dall'altro. L'importante è cogliere le nostre ricchezze e donare anche un po' agli altri in quello che facciamo, soprattutto noi che lavoriamo nel mondo dell'arte.
Quindi voglio ricordare chi è interessato a andare, insomma, a questo convegno domani all'università, può scrivere a info@ilvaloredelfemminile.it. Questa è un'associazione, ilvaloredelfemminile.it, che si occupa di essere unici, quindi far credere le persone nella propria unicità,
esatto.
Far vedere nell'io che c'è, in ognuno di noi c'è un talento, basta scoprirlo, insomma, questa è la realtà.
Ma
io
sì,
penso che sia vero, insomma, lo
ma
diceva
certo
anche Jung questo.
Certo che è vero, poi quindi noi italiani siamo un po' portati a fare qualcosa di talentuoso in qualsiasi campo.
Andiamo indietro nel tempo e andiamo un po'... Tu sei stato anche attore, lo sei in realtà?
Sì, 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 ho iniziato come attore in realtà.
Ecco, la prima cosa che hai fatto?
La statua a Piazza Navona per 6 mesi.
Ma dai!
Sì.
Questa è una cosa... Questa è una cosa particolare.
Sì, non ne parlo tanto, però grazie a questa esperienza ho avuto modo di iniziare in questo settore, di essere scoperto da degli autori molto importanti che poi mi scelsero per lavorare con loro a Mediaset.
Hai lavorato anche con Detto Fatto, no? Tu?
Ho fatto delle varie ospitate a Detto Fatto da Caterina all'epoca del tour internazionale del Made in Italy. Però credo che la statua sia la prima forma d'arte, senza vergognarmi.
No,
oggi
perché
posso
è una forma d'arte.
L'artista
di strada è un qualcosa di particolare.
E tra l'altro è stata una vera scuola per me, perché quello è il vero pubblico, che ti apprezza in quello che fai con il minimo gesto. Quella secondo me è la prima forma di unicità che potrebbe svelarsi in ognuno di noi. Non consiglio a tutti di farlo, soprattutto questo periodo perché c'è tanto freddo, però c'è dietro un duro lavoro, tanta concentrazione, perché
noi... La comunicazione non è solamente la parola, la comunicazione è tutto,
è
no?
Il discorso che ti facevo prima.
Infatti,
lo sguardo,
quindi,
il sorriso,
lo sguardo,
parte
il sorriso.
Tutto da là.
Va bene, il gesto è una cosa che mi intriga, mi piacerebbe approfondire sul gesto. Perché
non esistono gesti diversi ma unici.
Ecco, vedi, abbiamo parlato di unicità e adesso siamo sull'unicità. Allora, poi hai presentato una trasmissione a Canale Italia pure, che ha avuto un buon successo,
sì, sì, sì,
anche nei social, perché tu mi hai detto che da poco che... Sei molto attivo sui social, no?
Sono molto attivo sui social da poco, grazie al mio social manager Francesco Curci, che ha preso un po' in mano questo caso definito penoso il mio.
Ma perché? No, assolutamente.
Ma perché io ti dico la verità, non sono uno tanto attento ai social, non sono uno che sta tanto col cellulare in mano, preferisco incontrare le persone, parlarci e stare con loro a contatto diretto. Il social sicuramente potrebbe essere un mezzo immediato per arrivare a chi sta lontano.
No, è vero, è importante.
E quindi grazie al mio general manager.
Più Instagram usi tu, ho visto. Instagram
sì,
è un qualcosa. Beh, sì. Ma Instagram poi è un social di giovani, insomma, quindi di
sì,
conseguenza.
Sì, io tra l'altro
una...
mi sono iscritto da una settimana sia su Instagram che sulla pagina ufficiale di Facebook. Però devo dirti che ricevere tanti messaggi e tante opinioni.
Qual è la domanda ricorrente che si fa ad un ambasciatore delle eccellenze italiane? Vai,
guarda,
una persona che...
Voglio essere sincero. Intanto il termine ambasciatore è un termine che un po' mi hanno coniato, perché si sa, l'ambasciatore è che colui che porta messaggi positivi della propria nazione nel resto del mondo. Quindi utilizziamo un po' questo termine, anche se ci tengo a precisare, non sono un diplomatico, non ho fatto gli studi in giurisprudenza, quindi non mi permetterei mai di dire che sono un ambasciatore
no,
diplomatico,
vabbè.
Nonostante ho avuto anche
hai
in
avuto
quel
delle
caso
esperienze,
delle
quindi,
esperienze
sì,
pure in questo, dove ho dovuto anche provvedere con l'Unione Europea e farmi riconoscere un'onorificenza di merito in quello che ho fatto. Però posso dirti che la domanda ricorrente che mi fanno è se sono fidanzato.
Ah, ecco, quindi questa sei fidanzato?
Hai capito che sono molto sincero
sei
come
fidanzato?
Persona. No, in questo momento no.
La la stai cercando, cioè,
no, perché l'amore non si cerca, l'amore non si cerca. Sono stato per tanto tempo fidanzato e da circa un anno sono solo e sto bene così.
È stato molto sincero, quindi voglio dire, non pensate a corteggiarlo perché è anche un bel ragazzo, quindi quanti anni hai?
32.
Portati benissimo, sembra ancora più ragazzino. Segno del cancro.
Ascendente cancro.
Ascendente, quindi cancro, con te devo stare attenta perché sei, sei proprio, sei sensitivo al massimo.
Sono anche una testa dura da buon sarto però.
Senti, qual è il piatto che ti piace di più? Cioè di cosa sei ghiotto maggiormente?
Allora, se potessi mangiare un piatto, mangerei tutti i giorni le melanzane alla parmigiana di mia madre.
Quelle piacciono anche a me, guarda.
Però mia madre ha un modo di farle, una lunga preparazione, una grande pazienza. Ovviamente non è possibile perché mia madre sta in Sardegna e quindi...
E tu non hai imparato l'arte? Della...
No, io non ho pazienza nel stare lì a friggere melanzana per melanzana e poi lo scottex si fa riposare, no, poi si... No, no, il passaggio troppo lungo per me, non c'ho tempo.
Sì,
quindi io vado...
Andiamo su cose più svelte.
Cose più svelte, zuppe veloci da preparare i risotti.
Quindi va bene. Il risotto ti piace? Ti piace?
Sì, 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 molto, molto.
Il risotto è il tuo. Allora, Gustibus, quindi ogni domenica, ripetiamo alle 10.45, cosa vedremo la prossima domenica? Qual è la, diciamo, dove, non si può dire?
Allora, non si può svelare,
non si può svelare
quello
ancora,
che
vai.
Si vedrà in TV prima, no, perché poi pure no, lì vige una legge sullo spoiler,
non lo svegliamo.
Però
lo svegliamo,
per voi amici
vai.
Di L Radio posso dirvi che il prossimo servizio che vedremo domenica, visto che comunque è una sorpresa che Roberta De Matteis scoprirà insieme al pubblico a casa, si tratterà di un'azienda leader nel settore legato a un prodotto d'eccellenza pregiato.
Daniele Falleri, adesso che ci vede in diretta Facebook, ha detto attenti a quei due.
Ciao Daniele, un tuo amico, soprattutto è uno dei registi che io stimo moltissimo.
Certo, Le Tre Rose di Eva, adesso sta andando in onda con grande
stasera,
successo.
Se non sbaglio.
Esatto. Abbiamo però in diretta con noi la Chiappa Cultura, io lo conio così, l'ho coniato così, Filippo Crescimanno e un grande attore che è Roberto Ciufoli. Ciao ad entrambi.
Tutti. Ciao Paolo, ciao. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Roberto.
Ciao, ciao Filippo.
Ciao, bene, grazie a Dio, tutto bene. Allora, andiamo Paola?
Allora, vai tu direttamente,
sì,
o vuoi che
certo,
inizio
no,
io?
Abbiamo
un fuoco di domande.
Come io, ma pure fai, inizio io, presento il motivo
esatto.
Della, anche, che abbiamo disturbato.
Se esatto. Volete che faccio io le domande?
Sì, dopo, alla fine ce la fai anche tu.
Senti, io voglio no, che Roberto... me la fa Roberto una domanda
certo.
Subito, vai.
Senti, no. Roberto, allora no, noi ti abbiamo disturbato perché Roberto Ciufoli, che è uno degli attori più simpatici, più divertenti, più ironici che ci sono su piazza, diciamo, dal 21 di questo
no,
mese...
Uno dei più belli, no?
Anche è uno dei più belli, dopo ti dico il resto, anche, devo dire anche perché è romanista, che devo dire, anche questo...
Bravo.
Allora, dal 21 di questo mese fino al 3 novembre... Sarà al Teatro Parioli Peppino De Filippo, teatro appunto intitolato
scusami,
al grande
scusami,
Peppino De Filippo.
Scusa, è fino al 3 dicembre.
Scusami, Peppino è possibile praticamente. Dal 21 novembre al 3 dicembre sarà al teatro appunto al Teatro Parioli con Sabbie Mobili, insieme a due altri bravi attori che sono uno Nino Formicola e l'altro è Max Pisu. Allora, Roberto Ciufoli, di cosa parla questa pièce, questa commedia? È divertente intanto?
È divertente e surreale e anche un po' toccante, perché come tutti i testi, il testo è maggiormente scritto da Alessandro Benvenuti, poi visto che lo spettacolo l'hanno fatto anche parecchio tempo fa con Zuzzurro e Gaspare, che hanno intervenuti insieme a Pistarino nella scrittura generale dell'opera, quindi è molto divertente e poi appunto ha questo aspetto di favola un po' surreale ed è una storia che è bella proprio perché poi ti lascia proprio un bel sapore positivo di come possono andare le cose, perché è una storia di un recupero di un'amicizia che stava per andare a finire, di due comici che dopo una lunga carriera insieme erano arrivati ad un punto di rottura, e proprio mentre stanno tornando sempre nel pieno di un battibecco fra loro, mentre stanno rientrando sul loro aereo privato a Milano, vengono avvolti da un vortice, una nube nera, un qualcosa, e si ritrovano in un deserto, che è un luogo non luogo, in un tempo indeterminato, e lì incontrano un tizio che esce da un cactus e fa in modo di far ritornare attraverso vari marchigelli, cose, eccetera, insomma, fa praticamente rinascere e rifiorire questa amicizia tra loro.
Allora io mi introduco però con una domanda. Tu hai parlato di cactus, Roberto, no?
Sì,
allora, qual
sì.
è la cosa che ti ha fatto più male in tutti questi anni?
Beh, tu dici a proposito dei cactus per la spina, dici?
Certo, le spine, ecco, le c'è spine. Qualcosa che...
Qual è la spina che mi ha fatto... Guarda, vedere... Parliamo sul piano professionale, vedere che si riduce proprio la ricerca della qualità, e vedere che è sempre meno richiesto il talento, e vedere che c'è un imbarbarimento del gusto.
Senti Roberto, qua in questa storia del punto di Sabbie Mobili al Teatro Parioli c'è qualcosa di così alla larga di autobiografico? La domanda viene talmente spontanea, nel senso della storia tua con della premiata ditta, c'è qualcosa o non c'è un richiamo?
No, guarda, in realtà, come ti dicevo, lo spettacolo è uno spettacolo che andò in scena ormai 27 anni fa.
Ecco, bravo.
Sì, no, no, ho capito la domanda. Dico, è portato in scena da Zuzzurro e Gaspare e Carlo Pistarino. Ai tempi aveva anche una connotazione che poteva ricordare un qualcosa di autobiografico per quella coppia e così. Io adesso, francamente, ritrovarci per quanto riguarda il rapporto fra me e il resto dei miei amici della premiata ditta, ritrovarci qualche cenno autobiografico, sinceramente no, nel senso che noi non siamo rimasti in buoni rapporti, in ottimi rapporti, e tanto che ti dirò pure che proprio nei prossimi giorni partirà sul web una miniserie che abbiamo girato, abbiamo rifatto un po' dei nostri sketch ambientati questa volta in un supermercato, e quindi ci siamo anche ridati un po' rifatti questo regalo di fare di nuovo qualcosa insieme. Quindi poi però, ecco, detto questo, c'è pure il fatto che la storia, per come si svolge, e cioè il punto di crisi che ci può essere in una coppia, come in questo caso lo spettacolo, ma in un gruppo come era nel nostro, un punto di rottura o quantomeno di difficoltà, poi è vero, succede in tutti i gruppi, è successo a tutti, dal trio alla smorfia, ai giancattivi che erano, chiunque ha avuto proprio perché si passa talmente tanto tempo insieme e si condividono talmente tante cose belle e brutte, che poi ad un certo punto...
Però scusa se ti interrompo.
Dimmi,
però diciamo che alla fine non ci sarà più il trio, non ci sarà più il tre, ma c'è, va la coppia, perché tu sei ritornato in coppia con Pino Insegno e Massimo Lopez è ritornato in coppia con Tullio Solenghi. Per quanto riguarda
siamo tornati in coppia con Pino Insegno in maniera non continuativa. Cioè,
sì,
prima
lo so, però in realtà non si crea mai una frattura definitiva, questo intendevo dire, no?
No, ma alla anche fine. Perché poi, proprio per quello che ti stavo dicendo, proprio per il fatto che si condividono talmente tante emozioni ed esperienze, che alla fine praticamente si diventa parenti più che amici.
Ma io farò uno scoop, Paola, ti dirò il vero motivo per cui si sono separati questi i tre della premiata ditta. Lo vuoi sapere?
Dai, spara.
Perché
spara.
Pino Insegno sì. E Laziale e Roberto Ciupoli.
Vabbè, ma questo lo sapevamo, dai.
No, ma è una battuta.
No, aspetta, un momento, mi stai dando una notizia che non sapevo. Pino e Laziale? No, non ci posso credere.
Non lo sapevamo nessuno, lo sai?
Ma non lo sapevo.
Sì, infatti.
Senti, no, Roberto, volevo chiederti un'altra cosa.
È un colpo duro.
Un colpo, sì, a sorpresa. Senti, nella tua vita, io ho più o meno evidenziato, Roberto Ciupoli, ho evidenziato tre date. La prima nell'81, ecco, con la formazione dell'Allegra Brigata. La seconda, sì, nell'83, quando ti sei diplomato all'ISEF, perché bisogna sapere anche questo, per questo Roberto Siufoli c'ha un fisico niente male, e nell'86 la formazione della premiata ditta. Quali di queste tre date secondo te è quella che più ti ha segnato, oppure che ti ricordi di più, per le quali ti ha creato qualche problema positivo o negativo in più di queste tre date?
L'81 è stato proprio l'inizio, la genesi, perché nell'aprile dell'81 noi siamo andati in scena per la prima volta, quindi dopo lunghe prove, quindi l'avventura era iniziata un bel po' prima, insomma, con tutta l'Allegra Brigata. Poi, ecco, ad aprile dell'81 noi andammo in scena in un teatro nel quartiere Testaccio a Roma, che ora è diventato il cinema Greenwich, ed era una sala che era lì anche, insomma, 300-650, comunque, insomma, lì è stato il primo momento in cui abbiamo messo ufficialmente il piede su un palcoscenico ed è stata un'emozione
e da lì si è partiti.
Da lì ho capito che non sarei mai più sceso da quel palcoscenico. Poi sì, le date che hai detto, cioè, anche la costituzione della premiata ditta è venuta come un fatto successivo, quasi naturale, insomma, perché poi anche la compagnia avevamo 20 anni, 21 anni, certo, quindi la compagnia era di 11 giovani scalmanati, che poi dopo uno ha preso una strada, uno un'altra, ecco, con la formazione della premiata ditta avevamo già dato dei tratti più precisi a quello che sarebbe successo. Poi, insomma, da là è venuta fuori, anche perché abbiamo iniziato a lavorare in televisione, certo, oltre che in teatro.
Paola, tu lo sai che sabato prossimo alle 18 c'è il derby, no? Appunto, quello,
certo,
chiede a Roberto Siufoli.
So. Adesso ti concedo l'ultima domanda, però dopo la faccio
dopo lo sapere da Roberto Siufoli, come vive il derby nel rapporto con i suoi amici laziali, in particolare appunto con Pino Insegno?
Ma guarda, l'abbiamo sempre vissuto in maniera talmente tanto serena come sfottò, che abbiamo passato dei derby in scena anche, dove avevamo gli aggiornamenti in diretta dai nostri tecnici con cartelloni o dalle quinte che ci dicevano. Abbiamo anche giocato dei derby uno contro l'altro, con i derby del cuore. Mi ricordo ancora un'immagine bellissima, perché eravamo emozionati come due bambini con Pino. Siamo entrati, lui chiaramente in piena tenuta, vestito con la maglia della Lazio, stavamo entrando in campo, io della Roma. E lo stadio era pieno, ma strapieno. Io mi pare che noi abbiamo avuto, perché era l'Olimpico, lo stadio Olimpico, che aveva ancora più posti, noi abbiamo con la nazionale attori calcio il record di presenze all'Olimpico in un derby del cuore. C'erano 83.000 spettatori, una cosa del genere, ed era un'immagine spettacolare e anche impressionante. Con Pino siamo usciti dagli spogliatoi, dalle scale là, ci siamo dati la mano per entrare in campo, sembravamo due bambini emozionati, siamo entrati per mano. Quindi credo che, dal mio punto di vista, quella sia stata l'immagine più bella del
derby. Ma tuo figlio si è chiamato Romeo, l'hai chiamato Romeo, sì, perché non potevi chiamarlo Roma, oppure non c'entra niente?
Ma guarda, Romeo, perché viene proprio è arrivato a Roma.
Volevi chiamare Roma, di la verità, non potendolo chiamare Roma.
Se fosse stata femmina si sarebbe chiamata Roma, una lupetta. Adesso invece Romeo è un lupacchiotto.
Vai Paola, vai.
Allora vado io. Allora, Jacopo e Romeo sono i tuoi due figli, ecco. Sì. Abbiamo parlato ampiamente di loro due, ma adesso voglio farti una domanda un po' provocatoria. Cosa ne pensi di tutte le accuse fatte a Fausto Brizzi, con cui tu hai girato notte prima degli esami?
Sì, io non so cosa pensare, perché, visto che credo che la sfera in generale...
Ah, peraltro, scusami, sessuale... aggiungo un'altra cosa. Claudia Zanella, oggi sua moglie, ha scritto una lettera al direttore di Repubblica, chiedendo un po' più di clemenza nei riguardi di tutta questa gente appostata vicino alla casa, dove lei non può più uscire con la figlia, ecco, quindi... Siamo in queste condizioni, insomma.
Sì, guarda, secondo me sono due campi diversi di intervento, sono due considerazioni differenti. La prima, quella che mi chiedevi di Fausto, io lo conosco e l'ho trovato sempre bravo, capace e simpatico, gentile, cioè, quindi ora poi quello che rientra nella sfera sessuale, dico, è talmente privato, è sì, talmente personale e è ristretto proprio ad un ambiente circoscritto che io non saprei dirti, ma neanche
peraltro lui ha aggiunto che ha sempre avuto rapporti consenzienti con queste
ma io guardo
donne,
dico non so veramente non so cosa pensare, perché se mi dicono che vengo a sapere che Pino si veste il lattice e fa la lap dance, io dico, mi posso meravigliare di non averlo capito, ma non ci saprei dire, cioè, dico, ma è vero, cioè, non lo so, perché poi magari, cioè, quello veramente fa parte delle fantasie personali di ognuno e dei comportamenti. Sì. Certo, ti dico che se non è vero, il danno è grosso, cioè anche il danno mediatico. Se è vero, è da condannare, però
certo.
Non so come
noi non stiamo dietro a questi meccanismi, questo vuol dire non possiamo sapere qual è la verità,
perché non ho
molto delicata la storia, è molto delicata,
è molto. Però ecco, tornando invece alla gogna mediatica, quella è vero che è un altro argomento. Ora, se è vero che è successo tutto quello che è venuto fuori, allora è servito il mezzo per denunciare il mostro. Ma se non è successo esattamente tutto quello che è successo, si crea un mostro che magari non è reale. Su quello bisognerebbe fare un po' d'attenzione.
Bisognerebbe vedere
ora,
adesso qual è la verità
generale,
e qual è... Sì, certo.
Ecco, ma in generale, ora dico, io vedo, a parte adesso questo caso di Fausto Brizzi, ma in generale ci sono trasmissioni che spendono ore e ore a parlare
ieri sera
di processi, di omicidi, di cose.
Senti,
eccetera,
a proposito, Barbara D'Urso, che è una tua amica, peraltro, parla molto di questi argomenti nel suo salotto.
Vabbè, ma perché Barbara ha un programma che è popolare, che quindi parla degli argomenti di cui si parla in giro. Quindi non è che Barbara stimoli la discussione.
No, non era una, era solamente per...
Sì. Lei prende spunto da quelli, è come se Barbara facesse una chiacchierata in piazza, cioè se io vado al bar in piazza sento parlare di questo.
Certo.
Barbara lo fa davanti alle telecamere. Cioè
hai risposto Roberto,
allora ringraziamo intanto ringraziando Roberto Ciuffoli, penso Paola che il tempo è scaduto, penso, no?
Sì, e ricordiamo
Ciuffoli,
l'appuntamento
appunto dal 21 dicembre, se dai con le date io, dal 21 novembre al
2
dicembre,
Sabbie Mobili.
Guarda, facciamo che le dico io.
Dillo tu.
Novembre al 3 dicembre, perché da martedì 21 novembre a domenica 3 dicembre.
Bravo.
Quindi siamo per due settimane lì al Teatro Parioli, che oltretutto ha ripreso sempre con la direzione di Luigi De Filippo, che è uno straordinario ottantenne, un giovane ottantenne, perché veramente con... Io metterei un firmone per arrivare alla...
E lo avremo al più presto ospite.
Allora bisogna ricordare la regia però di Alessandro Benvenuti, ricordiamolo.
Alessandro Benvenuti.
Teatro Parioli, grazie Roberto di essere stato
grazie
qui con
voi.
Noi. Grazie.
Grazie, aspetto Roberto. Tutti.
Grazie a Filippo,
ciao,
ci sentiamo.
Ciao Paola.
Il prossimo martedì, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
La ragione cade giù davanti ad un amore che non sa capire più dove vuole andare. Sei per me, sei per me. Cuando sei per me, sei per me, il costante desiderio che mi porta via con sé.
Sì, mi perseguita l'amore, mi perseguita l'Equitalia, mi perseguitano un po' tutte le cose che fanno parte della vita.
Beh, hai visto, ecco, guarda, Antonio Romano dalla regia manda il consenziente su quello che hai detto tu, hai visto?
Sì, quindi... sì, ho una dote di far innamorare queste cartelle esattoriali alla mia cassetta delle poste.
Ma dai, veramente. Senti, ma tu sai cucinare?
Certo che so cucinare, hai dei dubbi?
No, non lo so, perché essendo una persona che è un po' allergico ai rapporti, quindi cucini poco, secondo me.
No,
mi
tu devi
fuori.
No, tu devi sapere, tra l'altro, che io la domenica...
Ti sto provocando, dai.
La domenica c'è la mia big family, che è composta dai miei amici più stretti, diciamo. Noi ci vediamo ogni domenica, ovviamente, quando io sto a Roma. E io cucino. C'è Deborah, c'è Emilia, c'è... Cristian, c'è Michele, c'è Emilio, siamo noi il gruppetto, e qualche volta anche Daniela, che conosci
bene.
Ah,
quindi ecco, Daniela Chessa, la salutiamo, dai.
Cuciniamo.
Grandioso, vai, ti
io
salutiamo.
Io mi metto ai fornelli e ci facciamo queste lunghe domeniche di mangiate che iniziano intorno all'1:30 e finiscono alle 7 di sera.
Mamma mia, è pazzesco, una maratona. Sì. Ovviamente parlate,
la vita è una, la vita è una, e poi c'è sempre la scusa, il lunedì mi rimetto
a dieta. Non lo so perché,
dieta.
Ma in questo momento mi viene in mente un famoso film di Özpetek, Le fate ignoranti.
Esatto.
Queste grandi tavolate,
così,
bellissimo. Io
noi,
le adoro.
Tra l'altro siamo
però
tutti,
non mi avete mai invitato.
Tra l'altro siamo tutti single, quindi la nostra big family nel tempo diventerà la big room, dove ci saranno delle grandi
stanze. A me non mi invitate
stanze.
Io adesso sono diventata diciamo conoscente di Anthony e voglio essere invitata a questi.
Va bene, ti inviterò.
Va bene, torniamo alla tua professione di anchorman.
Sì.
Come si diventa anchorman?
Ti posso raccontare la mia esperienza, perché poi come si diventa non lo so nemmeno io, però ti ritrovi a fare la statua a Piazza Navona e dopo poco tempo la tua vita cambia e ti ritrovi a lavorare in una scatola che è chiamata
Qual
televisione.
Qual è stato il tuo mentore, diciamo, a livello di...
Beh, il mio inizio lo sanno tutti, è grazie a Maurizio Costanzo.
Infatti volevo arrivarci a Maurizio Costanzo, perché è stato,
lui
l'hai detto in diverse interviste.
Lui mi scelse per questa trasmissione, che tra l'altro mi riconfermò poi per la seconda edizione, che andava in onda dopo Amici, il talent, e in replica il venerdì sera. Era una trasmissione targata Fascino con la De Filippi, Mediaset. Da lì iniziò il mio lungo percorso nel mondo della televisione. Ogni volta che ci ripenso dico, sai, sto invecchiando pure io, sono passati tanti anni.
No, dai, 32 però, anni, cioè voglio dire, ma stiamo scherzando.
Però è stata sicuramente l'inizio che mi ha fatto intraprendere poi questo lungo percorso chiamato gavetta che non finisce mai.
Beh, la gavetta serve in realtà. Senti, sì. Che rapporto hai con Maria De Filippi, che è diventata proprio una manager grandiosa, insomma, del livello mediatico?
Ma io penso che sia una donna eccezionale, una donna sicuramente che riesce a trasformare con poco grandi cose, e quindi un grande esempio.
Senti, i talent quanto contano? Ecco, per esempio, a te piacerebbe farlo un talent? A livello di conduzione parlo, eh?
Conduzione no, credo di non sentirmi ancora pronto per
e
farlo.
E come concorrente?
Come concorrente io 2 anni fa stavo per andare a Pechino Express.
Ecco, però appunto, vedi, ho beccato una cosa. Come mai poi non è andata?
Per motivi di salute non ho potuto proseguire. Sì, long visit per fare poi la fase che c'è antecedente a quello che...
Perché quello più che un talent è una venture game, per cui di conseguenza c'è bisogno proprio di una grande, no?
Sì.
Vitalità, di stare al massimo proprio dell'energia fisica,
sì,
e anche mentale, oserei dire.
È una fase della vita che un po' tutti noi artisti dobbiamo fare, un reality sicuramente, un'esperienza che va fatta, anche per misurarsi con se stessi, perché poi ti ritrovi tanto tempo fuori da quello che è un po' la tecnologia e la vita reale, e quindi serve anche a conoscere ancora di più se stessi, e soprattutto, spero, mi auguro nella maggior parte dei casi, ad apprezzare se stessi. Quindi è un'esperienza che forse in un futuro farei tranquillamente.
Qual è tra i reality quello che ti piacerebbe fare? Per esempio, L'Isola dei Famosi è imminente, insomma.
L'Isola dei Famosi non la farei. Se devo parlare in termini di comodità, farei Il Grande Fratello, perché stai chiuso dentro una casa, non fai praticamente niente, stai in vacanza, mangi.
Grande
e basta.
Fratello, poi come avevamo detto, è un po' un teatrino delle vanità, per
esatto.
Cui di conseguenza poi anche...
Però se potessi scegliere, farei Pechino Express, perché tra l'altro è l'unico reality che dà la possibilità a chi vince le prove settimanali di poter fare delle donazioni in campo sociale a delle charity, e quindi, essendo, come ben sai, una persona tanto impegnata nel sociale, sicuramente credo che Pechino Express rispecchi
potrebbe
la mia
essere,
personalità.
Ecco, potrebbe essere una cosa che fa per te, insomma.
Sì, anche se poi tale quale show sarebbe il mio obiettivo.
Senti, lo so che c'entra poco o niente, però io te la faccio ugualmente la domanda. Parlavamo di eccellenze italiane, no? Allora,
sì.
Tra i reality e i talent che ci sono in circolazione, qual è quello più eccellente?
Beh, in assoluto, ma credo che sia nella regia che tu e tutti i radioascoltatori sono d'accordo con me, credo che sia Marco Mengoni l'esempio più tangibile di questi talent. Se invece poi parliamo di reality, credo
esatto.
Che sia Luca Argentero.
Luca Argentero, sì, infatti è uno di quelli che è un grande attore, poi ha dimostrato di essere bravo, insomma, di essere... Sì, infatti, è l'unico, hai detto bene, perché poi da questi reality non escono fuori dei grandi...
Ci stanno tanti bravi attori che si stanno facendo strada, però sicuramente Luca Argentero è quello che un po' tutti si ricordano, e idem per i talent, Marco Mengoni, la stessa Alessandra Amoroso, ci stanno dei casi...
Allora, progetti futuri, a parte Gustibus che va in onda tutte le domeniche alle 10.45, ricordiamolo, sulla 7,
sì.
Quindi non ci hai voluto dire il tuo speciale di domenica, però vabbè, pazienza, dai, me ne farò una ragione.
Non si può.
Allora, non si può, però dacci qualche ciliegina, che cosa farà Anthony Pett oltre a Gustibus?
Oltre a Gustibus, da fine gennaio mi vedrete al timone di Top the Top, che è un talent comedy show, un'idea che arriva dall'America, un po' particolare, un nuovo modo di fare talent, che andrà in onda sulle reti Sky, e mi vedrà al timone di questa trasmissione in compagnia di Katia Ricciarelli, Mieta, Ivana Spagna, Grazia De Michele e Beppe Vessicchio.
Quindi ecco, una cosa bella, una cosa... Ecco, cosa ti piacerebbe fare? Cioè, c'è una cosa che ti piacerebbe fare che non hai fatto?
Tale quale show.
Ah, quello, l'avevi già detto. Io volevo togliere. Se non avessi fatto l'Anchorman, né l'attore, né l'ambasciatore delle eccellenze italiane, cosa avresti voluto fare?
L'audioprotesista.
L'audioprotesista? Mm-hmm. Oddio, è una cosa, sembra una cosa talmente difficile che poi me la spieghi perché non riesco a capire.
Allora, ecco, io se non iniziavo tanti anni fa il percorso nel mondo dello spettacolo, la mia seconda scelta era quella di iscrivermi in una facoltà che faceva parte di un ramo di ingegneria meccanica per lo studio nell'ausilio delle protesi auricolari per chi ha, per i non udenti.
Quindi questa è una cosa, vedi, allora tu sei proprio portato per il sociale e soprattutto per aiutare gli altri.
Beh sì, certo, organizzo spesso eventi di solidarietà, quella vera, dove noi organizzatori ci rimettiamo, perché sono quelli i veri eventi.
Qual è il maggiore evento che hai organizzato per aiutare gli altri?
Ma guarda, il maggiore evento in realtà è stato un progetto che riguardava un calendario del Made in Italy, dove tre eccellenze per mesi, una di moda, una di food e una di design, si sono unite insieme al mio fisico super allenato, compresa la domenica in palestra, ed è nato questo calendario che è stato distribuito dalla Mondadori.
Io non ce l'ho, però scusami, me lo devi dare questo calendario.
Dello scorso anno, tra l'altro, ormai è scaduto, ma adesso... ti farò avere il calendario.
Sì, scusami, adesso sono curiosa di Anthony Pett in tutte le sue sfaccettature. Concedimelo
il calendario.
Anche perché io credo che tu sia un po' vanitoso, come lo siamo un po' tutti, no?
Sì, ma chi è che non è vanitoso?
Ecco, voglio sapere qual è il difetto maggiore di Anthony Penn.
Sono tanto ingenuo, quello è un grande difetto.
E il pregio? Te lo lascio dire a te.
Ma no, no, non mi permetterei mai di dire un pregio su me stesso, devono essere gli altri a dirlo, non io.
Allora, abbiamo in diretta con noi Stefano Ficorelli.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera, ciao.
Buonasera, ciao.
Allora, buonasera. I vitelloni, parlavamo con Anthony Pett, che è un ambasciatore, io ripeto sta parola, però ormai mi è entrata nel cervello, l'ambasciatore delle eccellenze italiane, peraltro... ha una trasmissione alla 7 di Gustibus alle 10.45 tutte le domeniche, quindi parliamo di eccellenze italiane, e l'eccellenza italiana è il cibo, quindi ovviamente
noi lo esportiamo in tutto il mondo, siamo i più bravi di tutti in questo.
Allora, delucidaci sulle eccellenze dei vitelloni in questo caso.
Beh, i vitelloni, noi guarda, le eccellenze che possiamo fare, ti dico che noi apriamo alle 6 della mattina, facciamo della gornetteria, della pasticceria che facciamo noi con i nostri pasticceri, così, e i nostri ragazzi la mattina mettono acqua e preparano delle colazioni fantastiche, per poi passare a un pranzo veloce per chi è lì vicino e che lavora lì vicino a noi. Abbiamo la parte del bar, del pasto veloce, che è eccezionale. Noi facciamo una serie di primi piatti, di secondi, di contorni, fantastici. Per poi passare alla parte ristorante, dove abbiamo sia la pizza, che abbiamo il forno a legna da noi acceso quasi 24 ore al giorno. Noi facciamo sia la pizza integrale, romana o napoletana, oppure per chi ha problemi di intolleranza abbiamo il senza glutine.
Ok.
Poi andiamo sulla carne, insomma, abbiamo dei frigoriferi che fanno frollare la carne anche 50-60 giorni, portiamo in frollatura. Noi abbiamo il piacere e l'onore di macellare delle bestie intere, noi prendiamo la bestia intera per poi tirare fuori i lombi e i vari pezzaggi di carne per fare tanti piatti, sia i cucinati che quelli alla brace. Poi abbiamo una cucina dedicata al pesce,
quindi va bene, tantissime cose buone da mangiare, da gustare, perché
700 metri
e poi peraltro gusta la vita, il sottotitolo dei vitelloni,
certo,
e la dice a lunga su questa cosa qui. Ecco, allora ricordiamo che è a via Miterno 42 60, telefono lo lascio dire a te.
Siamo all'angolo con via Magna Grecia, dunque siamo a 200 metri dalla COI. Il nostro telefono è 06 06 70 81 150, prendete carta e penna.
Allora 06 70 81 150 i vitelloni, garanzia di qualità, soprattutto se gustate la vita andate dai vitelloni, giusto?
Certo, sì, come no.
Grazie. Grazie, grazie Stefano, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Allora ritorniamo qui. Avevamo un collegamento con Felice Dalla Corte direttamente, però non si è fatto trovare. Adesso Antonio Romano
regista. Capita, è il bello della diretta.
È il bello della diretta. Infatti io sono rimasta un po' interdetta perché non sapevo se era Felice Dalla Corte prima o era Stefano Figorelli. Però vabbè, ovviamente non avevo capito.
Di la
però
verità che quando parliamo di cucina un po'.
Vado fuori, dici tu. Vado fuori un po', che ti devo dire? Vabbè, stavamo parlando invece dei tuoi progetti futuri. Parlavamo che ti piacerebbe fare tale e quale show perché sì, canti bene.
Sì, nasco come cantante.
Ecco, questa è una cosa bellissima. Chi ti piacerebbe imitare?
Io so fare bene Tiziano Ferro.
Oddio, ma non puoi?
Partirei da lui.
Non puoi adesso fare magari la voce, cercare.
Cosa
eh sì, provare magari a.
Cose, libri, autoviaggi, foglie di giornale, che anche se non valgo niente, perlomeno a te ti permetto di sognare, e se hai voglia di lasciarti camminare, scusa se non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire?
Vai!
Improvvisiamo!
È bellissimo, un'improvvisazione.
Me lo so spiegare.
Ecco, adesso diciamo cosa dice, diciamo a Carlo Conti, dai, cosa diresti adesso a Carlo Conti?
Beh,
da Anthony Pett, non da
Tiziano. Prossimo Carlo. Anno, Carlo, se mi vuole mi offro volontario per fare il concorrente al
tale. Ma secondo me, guarda, sicuramente ci arriverai, non so perché c'è questo sentore.
Se
guarda.
Ci arriverò sarai la prima persona a cui darò l'esclusiva dell'intervista.
Non so, voglio vedere, vengo in prima fila a vederti, scusami.
Va benissimo.
Tutte le sere, tutti i venerdì sarò lì ad applaudirti.
Chissà,
dai.
Chissà.
Va bene? Vediamo se ti portiamo fortuna, vai.
Vediamo.
Spettacolando si chiama la trasmissione. Tu come ti spettacolarizzi ogni giorno?
Mi vesto e esco di casa.
No, dai, non mi puoi dire così, Anthony. Dimmi qualcosa di più, dai.
Ma io credo che ognuno di noi è personaggio di se stesso, quindi non c'è bisogno di specularizzarsi.
Ma io vedo che sei molto attento alla, diciamo, alla moda, all'outfit.
Sì, sì.
Sei abbastanza attento.
Ma
ti
no,
vedo da come...
ho comunque delle persone che mi vestono, che mi danno
ti
i capi,
anche,
i gioielli,
certo.
Quindi io metto quello che mi danno in realtà, perché se mi dovessi vestire starei in tuta tutti i giorni.
Perché sei pigro? Da buon cancro. Abbiamo Felice Dalla Corte in linea. Ciao Felice!
Ciao Paola, buonasera.
Ti abbiamo rincorso oggi,
sì,
un pochino.
Non so perché, ma c'è questa cosa strana nella linea telefonica che non funziona bene, però va bene, adesso ci stiamo sentendo.
Va bene, adesso diamo l'appuntamento che è fino al 19 al Teatro Nino Manfredi con Cambiamo il Mondo. E dove
sì,
tu
punto
sei...
esclamativo.
Esatto, punto. Cambiamo il Mondo? Ecco, come si cambia questo mondo, almeno sulla scena?
Ma in realtà è un tentativo, come dire, maldestro di cambiare il mondo in maniera, come dire, improvvisa. In realtà, come tutti questi tentativi, poi non è che riesce tanto bene e ci fa, come dire, pensare che forse è meglio fare qualche altra cosa, insomma.
È meglio fare qualche altra cosa. Allora, tu sei in scena con Stefano Ambrogi, Riccardo Barbera, Pier Bresolin e Francesca Bellucci. La regia di Claudio Boccaccini, con cui tu hai ormai un sodalizio annuale, se così si può dire. Siete molto amici, no?
Oltre sì, ma siamo molto amici, ma siamo anche molto legati dal punto di vista artistico. Non so, credo adesso non riuscirei a contare gli spettacoli che abbiamo fatto insieme e quindi è un sodalizio, sì, come lo definisci tu sicuramente.
È un sodalizio. Tu hai avuto un grande successo anche con Aspettando Godot lo scorso anno, no?
Sì, 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 sempre con la regia di Claudio.
Esatto, sempre con la regia, infatti lo menzionavo per questo motivo. Senti, quanto porti di napoletanità nel tuo percorso anche artistico? Tu hai detto che sei molto legato anche al teatro edoardiano.
Assolutamente sì, e sai quanto lo posto? Ma diciamo che io porto con me sicuramente quella parte metafisica di Napoli che ci fa diventare un po' tutti attori di una quotidianità, e quella sicuramente. E poi è chiaro che a secondo di quello che si ritiene opportuno, qualche volta lo porto in maniera, come dire, plateale, usando anche il linguaggio. Ecco, altre quindi... volte un po' meno, evidentemente.
Senti, i tuoi figli, tu hai detto che li hai fatti nascere con, diciamo, con l'aria del teatro, no? Che aleggiava intorno a loro. In realtà gattonavano sul palcoscenico. Ho letto in un'intervista che hai detto una cosa del genere.
È vero, è vero. No, è gli albori. Io sono napoletano, come abbiamo appena detto, e qui a Roma non avevo parenti o amici che mi potessero in qualche maniera supportare. E allora feci la cosa più semplice di questo mondo, comprai due brandine, le spiaggine, proprio quelle da spiaggia, che avevo chiaramente imbottito di coperte, e loro venivano, giocavano d'un canto, e quando avevano sonno loro si mettevano sulla spiaggina e si mettevano a dormire. Quando io finivo le prove a tarda notte, delinquente, li prendevo in braccio, li portavo in macchina, a posto delle coperte, loro continuavano a dormire. E poi una volta arrivata a casa li mettevamo a letto, molto semplicemente.
Allora, direttore artistico del Teatro Marconi e del Teatro, anzi prima è iniziato col Teatro Nino Manfredi e poi con il Teatro Marconi. Ecco, cosa ti auspichi da questa stagione teatrale che è appena iniziata?
Ma io mi auspico una cosa che mi auspico da sempre. In qualche maniera un po' in risorge del teatro. E io quando parlo di teatro è una mia passione particolare, faccio riferimento alla prosa, sia essa brillante che seria, insomma all'emozione, ecco, in questo senso qua. E mi auguro quindi una ripartenza del teatro, che devo dire che però guardandomi intorno, in altri posti in Italia c'è questa ripartenza.
Quindi la ripresa c'è, c'è gente che... Ma secondo me il pubblico è un po' diviso. C'è chi guarda molto la televisione e chi va a teatro, vero? C'è un pubblico per tutte le cose, secondo me, alla fine.
È vero, anche se a mio modo di vedere le due cose non si escludono. Si possono vedere belle cose in televisione e si possono vivere
questa cosa. Questa cosa la sta annuendo anche su questa cosa Anthony Pett, il mio ospite in studio, sta dicendo che è vero, perché lui fa televisione, ma dice che il pubblico è diviso in queste due realtà, no?
Io voglio dire soltanto una cosa, che la televisione è sicuramente un momento confortante, e come dice anche Arbor in una famosa canzone, è una specie di moderno focolare, insomma, intorno al quale ci si
riunisce. È vero.
Il teatro ha come differenza il fatto che sì che devi uscire, ma che comunque ti ritrovi insieme ad altre persone, quindi una piazza agglomerante in qualche maniera, dove vivi un'emozione intensa in contemporanea con l'attore.
E certo.
A differenza che in televisione, in teatro, tu hai un attore, c'è un cuore che batte sul palcoscenico e che magicamente comincia a battere insieme a quello degli spettatori che assistono allo spettacolo.
E su questo, cuore che batte, che è la magia poi del teatro, poi in realtà
è la magia dello spettacolo dal vivo.
Ecco, dello spettacolo dal vivo. Noi concludiamo e diamo l'appuntamento con Cambiamo il mondo al Teatro Nino Manfredi fino al 19 novembre, però ci sarà poi una ripresa, no? Al Teatro Marconi.
Assolutamente.
Dopo. Ad aprile, vero?
A seguire. No, lo faremo
continua.
A seguire.
Sì, a seguire.
Continua. Fino al 19 novembre al Teatro Nino Manfredi e dal 23 novembre per due settimane al Teatro Marconi.
Allora, dal 23 novembre al Teatro Marconi, quindi Cambiamo il mondo, regia di Claudio Boccaccini con Felice Della Corte, Stefano Ambrogi, Riccardo Barbera, Pier Bresolini e Francesca Bellucci. Grazie di essere stati con noi.
Grazie.
Ciao.
A te Paola e un saluto a tutti.
Grazie Felice.
Grazie, buonasera.
Allora, siamo ritornati e siamo proprio agli sgoccioli, però io ti voglio far concludere a te in bellezza dicendo un tuo pensiero sul mondo. Parlavamo di Cambiamo il mondo. Ecco, come cambieresti il mondo? Questo mondo è un po' lo sfascio, diciamolo chiaramente.
Ma azzererei tutti i sistemi politici per ripartire, prima di tutto. Come chiudiamo, Paola? Chiudo sempre con il mio slogan che ormai mi accompagna in tutte le esperienze televisive da circa 3 anni: Italia da gustare, Italia più bella.
Bello, e questo è un bel motto, e io lo sposo volentieri oggi e concludo anch'io così: Italia
da gustare, Italia più bella.
Italia da gustare, Italia più bella.
Io ringrazio te, grazie, per l'ospitalità, grazie, e alle radio, e mi raccomando, tutte
Anthony
le domeniche
Pet,
su Gustibus alle 10.45 sulla 7.
Esatto, sulla 7, domenica alle 10.45, e con me ci vediamo il prossimo martedì con Spettacolando dalle 15.30 alle 16.30, sempre su L Radio 8800. Ringrazio Antonio Romano in regia e ringrazio di nuovo Anthony Pet.
Grazie a te.
Grazie. Bye. Do up a do up a do a do up 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 a do. Dab 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 d